Stasera abbiamo due o tre argomenti, forse quattro, vediamo dal tempo. Ok, andiamo gradualmente. Un medico può curare i suoi genitori? Questa è una domanda alachica. E dice così, la persona che scrive così. Nel nostro gruppo di studio abbiamo studiato il versetto che proibisce di ferire il proprio padre o la propria madre. La Torah, Esodo 21 e 15, parla molto pesantemente di qualcuno che colpisce i propri genitori. Ok? Allora, uno dei membri del gruppo si chiedeva come questa regola si applicasse a se stesso come medico osservante. Lui è un medico ed è osservante e gli chiede e dice: gli è permesso curare i suoi genitori se deve, per esempio, prelevare del sangue? Perché c'è il divieto di far uscire sangue ai tuoi genitori, no? Allora, lui è un medico ed è osservante. Cosa deve fare nel caso che un giorno deve fare questa cosa qua ai propri genitori? Può o non può? Allora, risposta. La proibizione biblica menzionata si riferisce a una persona che ferisce il proprio genitore con intenzioni malvagie. Quando la Torah parla di questo divieto, intende una persona che vuole ferire, fare male ai suoi genitori e non a un medico che sta facendo una cosa positiva. Ok? Ciò nonostante, esiste l'ingiunzione di non fare nulla che possa causare ai propri genitori una ferita che sanguina. Fare uscire a un genitore sangue è un divieto. Infatti, il Talmud racconta di diversi saggi che non permettevano ai loro figli di togliere schegge né di svolgere altre simili azioni proprio per questo motivo. Magari il papà si era fatto male, aveva una scheggia e non diceva al figlio: per favore, toglimi la scheggia, perché togliermi la scheggia esce sangue. Allora il papà, per far evitare che il figlio incombe in questo divieto, non gli chiedeva di aiutarlo. Allo stesso modo, un figlio che è anche medico non dovrebbe fare nessuna procedura medica che coinvolga il prelievo del sangue a un genitore, perché è un dolore, esce sangue, eccetera. Però altro, non è finita. Secondo Maimonide, ciò è il caso solamente se c'è un'altra persona che può svolgere questa mansione. Se tu sei l'unico dottore in città, o se è un'emergenza e tu sei l'unico dottore lì, allora sicuramente questo concetto cade. Perché? Perché la cosa primaria è di aiutare i genitori, ovviamente. Perciò, se sei lì immediatamente e puoi reagire subito, allora, anche se sono altri dottori in città, però tu sei lì in quel momento ed è un momento di emergenza, tu puoi fare questa cosa ai tuoi genitori. Oppure, se non c'è nessun altro medico in città e tu sei l'unico medico capace di fare qualsiasi cosa, ovviamente puoi fare tutto ai tuoi genitori. Tuttavia, se non c'è nessun altro ed il genitore sta soffrendo, il figlio medico è tenuto a fare qualsiasi cosa necessaria fin tanto che il genitore acconsente. Ok? Altri vanno oltre e insegnano che un medico può svolgere la procedura medica se egli è il professionista più qualificato e se i suoi genitori lo preferiscono rispetto a un altro medico. Allora, prima abbiamo detto, se sei l'unico medico della città, allora non stai lì a guardare papà o mamma, è il tuo dovere curarli anche se fai uscire il sangue. ma ovviamente li stai curando, non li stai con l'intento di ferire. Però c'è un'altra postilla che dice così: ci sono altri medici in città, non sei per forza l'unico che può fare questo, qualsiasi cosa sia il caso, però tu sei più qualificato degli altri. Per esempio, se tu sai che tu sei più qualificato degli altri in quella determinata circostanza, un'operazione chirurgica, quello che non sia, e i tuoi genitori si fidano più di te che dell'altro, allora a questo punto anche il figlio può benissimo fare qualsiasi cosa ai suoi genitori. Il mio suggerimento è che il tuo amico parli della questione con un rabbino qualificato, in modo che egli sia preparato nel caso debba agire in tal senso. Visto che è una cosa che lui è un dottore, può succedere che i genitori abbiano bisogno, allora chiedi al tuo rabbino esattamente tutta la prassi, cosa puoi, cosa non puoi e le varie casistiche. Semplice, breve e diretto al punto. Qualcuno vuol dire qualcosa a proposito?
Se però il medico non figlio ci mette del tempo ad arrivare, vuol dire anche, mettiamo che volendo stare proprio a fiscali a seguire questa regola, un altro medico equivalente ci mette un'ora ad arrivare dall'altra parte della città per fare questo prelievo di sangue o per fare, cioè vuol dire, è una cosa che richiede l'immediatezza e ovviamente non.
L'ho detto prima che se lui è anche altri amici, ma lui è lì presente ed è una cosa immediata, deve farlo lui.
Ah, ecco.
Assolutamente. Assolutamente.
No,
Qualcun
io
altro?
volevo chiederti, hai detto prima che il medico può intervenire sui genitori col consenso dei genitori, però il medico è quello che decide, se il padre non vuole. E il medico vede che c'è urgenza, deve
Ov
intervenire anche senza
ovviamente,
consenso.
ovviamente, ovviamente, ovviamente.
Okay.
Tu magari
Scusi, eh.
papà è già svenuto e lui non può dire: papà, svegliati e rispondimi.
Allora, mia figlia sta studiando per diventare infermiera, no? Diventa
Sì.
infermiera e per comodità mi toglie il sangue lei, perché almeno così come si dice,
Vedevo
si
la sua faccia un po'
accelerano.
perplessa.
Eh?
Vedevo prima che aveva una faccia perplessa, aspettavo. Ok.
Dicevano, si accelerano quindi i tempi, no? Dico, guarda, dai, se deve prendere te il sangue, me lo prende lei, lo può fare? Solo un prelievo di sangue. Io sono acconsenziente, anzi, glielo chiedo se per favore me lo fa, che così mi accelera i tempi.
Allora, sua figlia sta studiando per.
No, è infermiera, adesso facciamo finta che mia figlia diventa infermiera. Lavora in ospedale e io voglio fare un prelievo di sangue, devo fare, ho bisogno, visto che è infermiera e ha le capacità di farlo, vieni, me lo fai per favore e acceleri i tempi.
Bella domanda. Cosa viene detto qua finora? Che se il papà, se il genitore è
Se lo preferisce, proprio generalmente se il genitore lo preferisce, quindi si può fare. Poi se l'unico
comunque,
dottore si può fare.
se comunque, che lei glielo chiede e lei accetta, lei mamma glielo chiede, comunque non ha pensieri, ovviamente lo fa per il suo bene, dovrebbe essere ok.
Però comunque è una cosa da domandare a un RAV, allora.
Dipende
Non lo sapevo.
dipende se ritrema la mano. No, sua figlia è brava, è capace. Non è che gli fa
Vabbè.
sette buchi per fare.
No, vabbè, ok, grazie.
Ok, qualcun altro? Nessuno? Ok, secondo argomento. È vero che è proibito tagliare un albero da frutta, sradicare un albero che produce frutti? Risposta: è scritto nella Torah. Quando metterai sotto assedio una città per molti giorni per fare guerra contro di essa e conquistarla, non distruggerai i suoi alberi brandendo un'ascia contro di essi, poiché puoi mangiare da essi, ma non tagliarli. Tu puoi cibarti di questi frutti dell'albero, ma non tagliarli. Deuteronomio 20:19. Questa proibizione si riferisce al tagliare o sradicare un albero da frutta se non si ha un motivo valido per farlo. Ok? Che cosa è considerato un motivo accettabile? La risposta non è molto chiara. Perciò ci sono alcune autorità alachiche che asseriscono che la proibizione si riferisce solamente alla distruzione insensata. Perciò, così per niente, prendi quest'albero di frutto e lo sradichi senza nessun motivo, allora questo sicuramente è vietato. Tuttavia, se si ha bisogno dello spazio che l'albero occupa, è permesso. Metti conto, quell'albero è in un posto dove abbiamo bisogno di questo spazio, allora diciamo che per il momento diciamo che è permesso. Altre autorità proibiscono il tagliare alberi da frutta allo scopo di avere spazio per passeggiare. Perciò, se è per passeggiare, no, ma lo permettono se lo spazio serve per costruirci abitazioni. Ok? Altre autorità ancora sono ancora più rigorose, dicendo che l'aver bisogno dello spazio non è un motivo sufficiente. Essi asseverano che si può tagliare un albero da frutta solamente se sta danneggiando il terreno e quindi anche gli alberi o le vigne che sono più preziose. Ok, perciò non è una questione di comodità, di spazio, di creare, eccetera. C'è chi dice addirittura che no. Se anche lì tu vuoi crearci una casa lì e ce l'albero di frutta, non puoi sradicarlo. Ok, visto e considerato la varietà di opinioni al riguardo, consiglio di consultarsi con il proprio rabbino di riferimento per parlare dei dettagli della propria situazione, poiché ci sono molti fattori da considerare. È interessante notare che i rabbini hanno allargato il concetto che sta alla base di questo precetto, conosciuto in ebraico come il Baal Tashrit, ovvero spreco. Baal Tashrit vuol dire non si può sprecare. Per esempio, quando c'è del cibo che è avanzato, non puoi buttarlo in pattumiera, perché lo puoi ancora mangiare domani, non è ancora avariato. Faccio tutto quello che spreco è un divieto della Torah, ok? Perciò i maestri allargano questo concetto dicendo che ha a che fare, questa idea di non tagliare il frutto, l'albero, ha a che fare con l'idea di non sprecare, includendo qualsiasi atto di spreco o distruttivo su oggetti di cui l'uomo può beneficiare. Perciò c'è un albero da frutti? Perché sprecare un albero di frutti? Bisogna tenerlo. A livello più profondo, e questo che volevo arrivare era questo, a livello più profondo questa mitzvah ci ricorda l'importanza di non sprecare il nostro tempo, le nostre risorse preziose, affidateci da Dio. Inoltre, esso evidenzia il nostro compito di fare attenzione alla natura e l'ambiente che ci circonda. Perciò tutto il punto era che qua impariamo l'idea di non sprecare, così come non dobbiamo sprecare cibo o soldi o qualsiasi altra cosa, la cosa più importante che non, la cosa più preziosa che noi abbiamo è il tempo. Il tempo va, quando tu il tempo l'hai sprecato, anche se da domani ti riprometti di fare, di migliorare, di non sprecare più il tempo, ok, ma tutto il tempo che hai sprecato finora non torna più. E questo è il punto. Hai offeso una persona, puoi riparare. Hai fatto un danno, lo puoi ripagare. Tante cose si possono mettere a posto, forse tutto. Il tempo no. Il tempo che abbiamo sprecato, ok, da domani mi rimetto in pista, ma chi mi dà indietro il tempo sprecato? Non esiste più. Questo è un insegnamento da fare specialmente alle generazioni di giovani, ma anche a tutti noi. A volte sprechiamo tempo prezioso, che non stiamo producendo, non stiamo studiando, non stiamo. Qualsiasi cosa sia di buono, di andare, perché un umano deve sempre pensare, produrre, crescere, fare, mitzvot, spirituale, anche fisico. Però se io in quel tempo che potrei, per esempio, aprire un libro e leggermi qualcosa di imparare, magari in quel momento faccio, guardo la televisione un programma che non mi dà niente, allora io sto sprecando il mio tempo. Questo è il punto. Il tempo è la cosa più preziosa che noi abbiamo. Facciamo in modo di non sperperare questa grande risorsa che Dio ci ha dato e di usare ogni attimo possibile per la nostra crescita interiore. Finito anche questo secondo argomento. A voi. Cosa ci dite? Vittorio, cosa dici tu?
Ma questo qui del tempo è la cosa principale, essenziale, condivido. Anch'io cerco, ma ogni tanto sbaglio, come credo molti, e poi mi riprometto, no, da domani, però bisogna sempre cercare di migliorarsi su queste cose qua, no? Quindi condivido completamente.
Grazie. Alessandra? Non ti sentiamo, hai il microfono spento.
Anch'io e Vittorio sono d'accordo, insomma, condivido questo pensiero, anch'io qualche volta purtroppo lo spreco il tempo. Mi propongo di non sprecarne più.
C'era un film che una volta ho visto, la tua vita con un click, cosa del genere? Vi dice qualcosa? Praticamente c'era questa persona qui che era un lavoratore, era sempre impegnato nella sua carriera, eccetera, eccetera, che non aveva mai tempo per la sua famiglia, per la moglie, per i bambini, per il papà che era anziano. E allora lui era sempre sfuggente, era sempre di fretta, era sempre non apprezzava i raduni familiari, i pranzi di famiglia, quando papà veniva a vedere i nipotini. E quando la moglie voleva fare un weekend, tutte queste cose qua, perché era sempre preso dalla sua carriera, carriera, carriera. Non so se c'entra, ma mi è venuto in mente. Perché mi colpì molto questo film qua.
Cos'è? The Family Man, mi sembra, il film.
Non lo so, no, la tua vita con un click. Cosa succede? Questo uomo incontra qualcuno, che gli dà questo telecomando, ovviamente un film, no? Gli dà questo telecomando e dice: guarda che ogni volta che vuoi, puoi cliccare questo telecomando e mandi il tempo avanti. Per esempio, è arrivato tuo papà? Non hai voglia di star lì a stare con lui a pranzo? Schiaccia il bottone, il tempo va avanti, vai avanti di un'ora. Questo papà è andato via, tu puoi continuare a fare il tuo lavoro. Era proprio un malato di lavoro, sempre lì a lavorare, a fare. E questo qua dice: wow, vede che c'è questo raccomando, manda avanti, manda avanti, manda avanti. Ogni volta che c'era una situazione, mandava avanti. E poi il film fa vedere una situazione che lui, a furia di mandare avanti il tempo, gli anni passano. E lui non se ne accorge neanche. E si ritrova un giorno al matrimonio della figlia, che lui non ha. Dice: ma come, eri bambino fino a poco fa? Sono passati tutti questi anni, questa figlia è cresciuta, si è sposata, e lui si trova lì al matrimonio, non capisce cosa sta succedendo. Poi fa vedere una scena di lui all'ospedale che sta per morire, che il papà suo è morto. Tutte queste storie qua, che la vita è andata avanti e lui si è perso tutto della sua vita. Si è perso le gioie, le crescite dei bambini, tutti i loro successi, addirittura il papà è mancato. E praticamente fa vedere che questo qua si sveglia in questa situazione e dice: ma cosa ho fatto? Tutti questi anni così preziosi li ho buttati via per la mia mania di lavoro, di crescere, di fare, E allora dice: ma io voglio tornare indietro, voglio riabbracciare mio papà per un'ultima volta. Era molto commovente. A me, sinceramente, mi ha toccato molto questo film qua. Non lo so neanche raccontando bene perché è tanti anni che non ho visto. Ma il messaggio è questo: che lui a un certo punto vuole tornare indietro per godersi di nuovo la sua famiglia. E poi invece sì. Invece sì, poi a un certo punto lui è come se si sveglia da un sogno e va di là nella camera dei bambini, vede che i bambini sono ancora piccoli, corre a casa del papà e vede che è ancora vivo e lo abbraccia forte in mezzo alla notte, lo sveglia, lo abbraccia. Era molto toccato, a me sinceramente mi ha molto toccato, per dire che era un sogno alla fine, cioè lui l'ha vista brutta perché l'ha fatto. Però poi il film finisce bene che era un sogno e lui è tornato alla verità. Questo vuol dire che, non lo so, il messaggio è chiaro. Molte volte noi ci perdiamo dietro a delle cose che a noi sembrano molto importanti, ma perdiamo le cose importanti, i figli, la loro crescita, la famiglia, la moglie, il papà, gli amicizi, tutto quello che c'è. Alla fine. La vita cos'è? Se non abbiamo queste cose qua, uno può lavorare quanto vuole, guadagnare quanto vuole, ma se poi non vivi, non vale niente. Tutto quello che hai acquisito, hai fatto, eccetera, eccetera, se non hai vissuto la tua famiglia, se non hai vissuto la tua vita, niente ha valore. Perciò dobbiamo valorizzare, secondo me, ogni attimo. Ogni attimo è un attimo che. Una riunione familiare persa perché avevi un impegno è un momento perso in eterno. E un colloquio con famiglia, qualsiasi sia, un qualcosa di umano che perdi è perso un'occasione. E purtroppo oggigiorno è molto così. Persone non hanno tempo, poi dipende da che città, a Milano non ne parliamo. Roma sono più calmi, però vediamo che molte volte persone non danno priorità a queste cose importanti e poi ci si pente. E poi ci si pente perché ormai il tempo è passato. Sto parlando a me stesso, sinceramente.
Io penso che per noi, Miki, la cosa che ci può salvare è lo Shabbat, perché
Oh.
comunque è un giorno nel quale possiamo riprendere il contatto con la famiglia. Perché guardi, lei dice a Milano, no, vede, anche ad Aulla, se lavora, la vita è. Io le volte mi sento una pallina da ping pong, no? Perché corri avanti, indietro, fai briga e cerchi di combinare tante cose. Però lo Shabbat è un punto fermo perché nello Shabbat ci si ritrova tutti, si parla, ci si racconta quello che è stato, quello che non è stato. Questo secondo me per noi è un regalo che Hashem
Ma
ci ha dato
sicuramente
e anche di
e
non
anche di non
perdere proprio.
Sì, ma
Non
infatti
perdere
Shabbat.
proprio il punto di vista di tutto, no? Cioè, recuperare tutto il tempo che purtroppo la vita ci porta via.
Assolutamente è così, perché è l'unico momento che noi possiamo stare intorno. Di solito durante la settimana è inusuale magari che tutta la famiglia si raccoglie a mangiare cena insieme, ipotesi. Ognuno c'ha i suoi programmi, magari non sempre capita, ma quando arriva Shabbat siamo tutti lì che facciamo Shabbat insieme. La cena, il pranzo, il chiacchierare, stare insieme, assolutamente sì. Shabbat è un rifugio per tutti noi, per tutte le cose che durante la settimana purtroppo non abbiamo tempo di fare. Arriva Shabbat, abbiamo tempo di parlarci senza un cellulare, senza mandarci un messaggio, parlarci vis-à-vis, pregare, studiare, chiacchierare. Abbiamo tutto il giorno, un giorno intero per riacquisire tutto quello che durante la settimana perdiamo, giusto? Grazie Laura per questo concetto.
Mi sono
Dopo
ricordato, Rav,
la...
sì, perché questo individuo qui, che era andato dal protagonista, diciamo, a offrirgli questo apparecchio, era un apparecchio, gli ha
Sì.
detto: stai attento però, che con questo apparecchio tu puoi mandare solo avanti il tempo, non lo puoi far tornare indietro. Quindi
Ok.
utilizzalo con... E lui quando, mi ricordo perché anche a me mi ha toccato questo film qua, quando lui, le prime volte, se lei si ricorda, lo usava con parsimonia, ma poi preso dalla foga del business, continuava a mandare avanti il tempo per recuperarselo lui per il lavoro. Quindi è questo mi ha fatto pensare invece alla tefilot, perché se uno si perde uno scemà dell'orario, basta, quello scemà è perso per sempre.
Ok.
Non è che poi lo può recuperare. Quel giorno quello scema lo ha perso, per dire, o quella o Shakrit o Mariv l'ha persa.
Ogni mitzvah che hai lasciato l'hai persa. Ok, però poi, vabbè, la mitzvah la puoi rifare. Ok, ma il concetto non l'abbiamo capito. Ok. Grazie Davide, grazie, grazie. Qualcun altro vuole qualcosa? Ok, prossimo
Ah,
argomento.
interessante,
Sì,
un'altra
ah.
riflessione come il tempo e lo spazio insieme, siano due dimensioni estremamente variabili. Cioè ci ricordiamo tutti, ad esempio da bambini, come gli spazi ci sembrano diversi da quelli di adesso. Cioè, io ricordo ad esempio che da bambino, ad andare da un posto a un altro, sembrava lontanissimo. Adesso magari sono 100 metri, no? E cose di questo genere. Certe cose sembravano grandi, certe cose ci sembravano... In realtà era una visione, diciamo così, dovuta all'età. La stessa cosa il tempo. Il tempo è variabile, anzi c'è un desiderio di tempo più si va avanti nell'età. Proprio per dire devo ancora far questo, devo ancora far quello, devo ancora imparare questo, devo ancora studiare questo. E ci si accorge come fosse questa macchina che vai avanti e tu devi cercare di fare il più possibile durante quel tempo lì. E giustamente l'osservazione che è stata fatta prima, l'unico tempo fermo in tutta la massa Bereshit è lo Shabbat. Lo Shabbat ha dei limiti ben chiari che vengono rispettati, sono sempre uguali, e il tempo lì si ferma e ci dà appunto la possibilità di studiare, chiacchierare, parlare, eccetera, e non subisce né rallentamenti né accelerazioni. Rimane come momento in cui uno si rianima proprio vai a nafisi, cioè si rientra nella propria anima senza questo desiderio di correre che è tipico così, non solo del nostro tempo ma anche dell'età che ha uno, perché ovviamente in senso positivo, nel senso che devi cercare cose che devi studiare, devi fare, dici non so se avrò tempo, ecco, in questo senso qui. Shabbat, tempo ce l'hai tutti i giorni.
Grazie, dottor Messina. Mi ha fatto venire in mente una cosa, un'altra cosa delicata un po' da dire. Quando una persona, mai sia, che nessuno deve mai morire prima del tempo, a 120 anni minimo, no? Ma quando una persona ha la morte davanti, metti conto, ha fatto un brutto incidente, metti conto, è malato, qualsiasi sia la cosa, ok? E vede che da lì a poco sta per morire. Cos'è la sensazione di ognuno di noi, non voglio morire. Nessuno vuole, cioè chi sta bene, normalmente una persona,
Biologico, biologico, sì.
normalmente la persona vuole vivere, è un istinto normale, io voglio rimanere in vita, non voglio morire. Ma allora la domanda è, ma scusami un attimo, tu eri campione mondiale di perdere tempo. Hai mancato questo, hai mancato quell'altro, non hai curato quello. E adesso che stai morendo, ti accorgi che hai bisogno ancora più di tempo? Allora,
Sì, sembra quasi un...
perché arrivare vicini alla morte per dire no, non voglio morire, voglio ancora tempo? Adesso che non stiamo per morire, capiamo questa lezione. Chiedo scusa, sono discorsi delicati, ma siamo qua per imparare, no?
Sì, ma è come quando si diventa vecchi, più diventi vecchio, più ti accorgi che devi fare tante cose buone, naturalmente, insomma.
Allora,
Figuriamoci un punto,
visto che il
insomma, di
tempo ce
morte.
l'abbiamo, non aspettiamo l'ultimo sospiro
Certo.
per dire devo ancora fare, facciamolo. Mettiamoci in pista, facciamo. E ricordiamoci
Se
una
non ora
cosa, esatto,
quando? Se non ora quando?
ricordiamoci una cosa, che ogni mitzvah che noi facciamo, ogni buona azione, che può essere chiamare una persona, rincuorarla, portargli un piatto caldo, qualsiasi sia la mitzvah, qualsiasi sia la buona azione, ricordiamoci una cosa: nessuno al mondo mai ce la può togliere questa mitzvah. La salute viene e va, i soldi vengono e vanno. Vediamo poveracci questi in America, no? Tutti questi che hanno perso a Los Angeles, tutti questi attori di Hollywood che le case, l'ho fatto anche il video se vi ricordate, che le loro case milionarie, case da 10-20 milioni di dollari, come si fa, non lo so, bruciate in un attimo, poverini. Vuol dire anche i soldi, oggi ci sono, domani chissà, una bellissima casa, piscina, tutti i comfort, bruciate, l'abbiamo visto. Tutti questi attori, tanti di loro sono rimasti senza casa, bruciati in un attimo. Vuol dire che quando tu riponi la tua sicurezza soltanto in cose materiali, la materia dipende da Dio e viene il fuoco va via. Non possiamo. Però c'è una cosa che invece è nostro dominio, sono le nostre azioni spirituali, le nostre ricchezze spirituali, quelle nessuno mai ce le può portare via. Se tu hai dato dei soldi in beneficenza, quei soldi a vita rimangono nel tuo conto spirituale. Nessuno potrà rubarti come i soldi che hai in tasca o in banca. Quelli te li possono rubare, ma i soldi che tu hai donato in eterno rimangono nel tuo conto spirituale. Il tempo che tu hai donato a un'altra persona, per aiutarlo, per ascoltarlo, per confortarlo, qualsiasi sia. Quel tempo ti rimarrà sempre nella tua vita. Altre cose che hai perso di tempo, quel tempo non ritorna mai, ma il tempo che hai dedicato a pregare, studiare, aiutare, rimane tuo a vita. E così ogni cosa che noi facciamo, i maestri dicono, anche dopo la morte, tutte queste belle cose che facciamo rimangono, non soltanto nella vita. Re Salomone dice che ogni mitzvah che tu fai ti porta protezione anche dopo la dipartita. Allora sì, che vediamo che ci sono cose che rimangono in eterno e altre cose che invece non hanno valore, oggi sì, domani no. Facciamo tesoro di questi concetti qua. Di cos'è la priorità, di cosa sono le cose importanti e quali sono le cose secondarie. E vediamo che se noi ci abituiamo a capire quali sono le priorità della vita, allora anche se una persona non vive fino a 120 anni, ma vive una vita piena. Per esempio, di Abramo c'è scritto Abram Zaken Baba Yamim, che Abramo era vecchio, avanzato nei giorni, due modi di dire che era anziano. Cosa dire avanzato nei giorni? I maestri dicono che lui non ha perso un solo giorno della sua vita. Abramo non l'ha perso. Tutti i suoi giorni della sua vita venivano con lui. Chi può dire che tutti i giorni della sua vita noi abbiamo fatto qualcosa che vengono con me? Vuol dire non ho perso un giorno di vita, non ho perso un giorno di nel tempo, no? Abbiamo perso tanti giorni della nostra vita come fattore di tempo. Abramo no, non ha perso neanche un giorno, perché tutti i suoi giorni erano pieni, pieni di valore, pieni di... Chi... Abramo era messaggero di Dio. Perciò lui aveva capito questa sua missione. Io sono messaggero di Dio, non posso sprecare tempo. Ogni giorno è un motivo per fare qualcosa di buono, per me, per il prossimo, per Dio e così via. Perciò il messaggio è questo: non perdiamo tempo, perché ogni attimo poi
Tutto quello che possediamo è quello che abbiamo costruito dentro di noi che ci portiamo dietro. E non è nulla di materiale, è tutto spirituale.
Io vorrei. Io
Costruisci la tua personalità dentro di te che ti porti dietro, insomma. Tu mitzvot, i tuoi pensieri, i tuoi studi, insomma. Il tuo unico vero possesso è quello.
Perché fare domani quello che puoi fare oggi, no?
Sì. Certo.
I giovani dicono l'inverso: perché fare oggi? Posso farlo domani, no? Che effetto c'è? Invece no. Va bene, ok. Andiamo avanti. Ancora qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Lina, come stai? È un piacere quando sei in mezzo a noi.
Oh, Hashem, ci sono sempre stata, solo che aspetto.
Sì, ma molte volte sabato sera eri occupata, eccetera, eccetera. Sì.
No, 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 ci sono una volta. Ci
Ok?
sono sempre
Per
stata,
me
se non
sembrava che era
stavo
10 volte.
mese io. Adesso ho messo il mio nome, però,
Infatti,
Shabbat
infatti, infatti,
Ebner.
infatti. Va bene. Un taccheggiatore seriale. Vuol dire un ladro. Può fare ammenda? Samu, cosa dici? Ah, bravo, ok. Domanda. Quando ero un adolescente, rubacchiai dei piccoli oggetti da diversi negozi. Ora vorrei fare ammenda restituendo gli oggetti rubati o pagandoli. Da ragazzino rubacchiava e adesso che è cresciuto ha capito e vuole rendere. Ammetto però di essere troppo imbarazzato per dire ai proprietari dei negozi che ho rubato da loro e a questo punto non ricordo neanche tutti i negozi in questione. Come posso fare ammenda? Risposta: ci vuole coraggio per decidere di farsi perdonare per le tue malefatte e cambiare la tua vita in meglio. Nel tuo caso ci sono diversi passaggi da fare. Ora te li spiego. Mi è venuto in mente, scusatemi, una volta eravamo, non so se era una figlia o la seconda, comunque eravamo in Israele in vacanza con la piccolina, avrà avuto 3 anni, che ne so. Entriamo in una farmacia a comprare qualcosa, compriamo, usciamo, arriviamo abbastanza lontani e mi accorgo che mia figlia c'ha in mano, non so cos'era, un oggetto, un ciuccio, un oggetto che aveva preso uscendo dalla farmacia, aveva preso, è piccola, 3 anni. Porca miseria, sono dovuto tornare indietro tutta la strada. Per rendere ovviamente l'oggetto che la bambina aveva sottratto. Per fortuna che la bambina non capiva. Perciò qui non è proprio lo stesso caso, qui lui, poverino, se ne accorgeva che rubava, però si divertiva. Ok, risposta: ci vuole coraggio per decidere di farsi perdonare per le tue malfatte e cambiare la vita in meglio. Nel tuo caso ci sono diversi passaggi da fare, ora te li spiego. Ok. Restituire oggetti rubati. Nonostante sembri ovvio, c'è un precetto della Torah che spiega come fare ammenda per gli oggetti rubati. Egli, c'è scritto, restituirà l'oggetto che ha rubato. Da questo versetto impariamo che se possiedi ancora l'oggetto, lo dovresti restituire, piuttosto che dare il valore monetario, no? Tuttavia, se non possiedi più l'oggetto o questo oggetto è stato alterato, Allora puoi restituire il valore monetario dell'oggetto, che tra l'altro è quello che stiamo studiando anche il mercoledì nell'altra parasha. Ok. Se non sai qual è il valore, devi stimare una cifra che gli equivalga o lo ecceda. Per esempio, tu hai rubato diversi oggetti da un certo negozio. Gli oggetti non ce li hai più, li hai usati, rovinati, quello che è. Non puoi più renderlo. Devi dare il valore delle cose approssimativamente di quello che tu hai rubato da questo negozio. Però dice, se non sai qual è il valore, devi stimare una cifra che gli equivalga o ecceda. Per non rischiare che stai dando di meno, almeno eccedi, così sei sicuro che hai pagato. Poi, l'altro punto è informare la vittima e chiedere perdono. Se la vittima non sa che le è stato rubato un oggetto e non le hai causato dolore, non sei obbligato a chiedere perdono e puoi restituire l'oggetto senza dire nulla. Perciò, se tu hai rubato qualcosa a qualcuno, magari una cosa che lui ci teneva o qualcosa di valore, e lui ha sofferto di questo, se ne è accorto e ha sofferto di questo, allora tu, oltre a rendere, devi anche chiedere scusa della sofferenza che hai causato. Ma se la vittima non se n'è neanche accorta che tu gli hai rubato, perciò non ha avuto nessuna forma di sofferenza, disagio, eccetera, non si è obbligato a chiedere scusa, ma ovviamente devi rendere l'oggetto, ovviamente. Non si è obbligato a chiedere perdono e puoi restituire l'oggetto senza dire nulla, purché tu sia sicuro che lo riceverà. Magari lo mandi qualcuno a dire, guarda, vai lì, dai questa cosa a questa persona. Non dire che da me, restituiscila e basta. Però attenzione di non darla a qualcuno che poi lo ruba un'altra volta. Fai sicuro che arriva stavolta a destinazione. Ok, cosa succede? Ad esempio, lo potresti inviare per posta, sì, posta, con ricevuta di ritorno, per esempio. Ok, se invece la vittima sa di essere stata derubata, ma non sa da chi, allora, oltre a restituire l'oggetto, devi anche chiedere perdono, proprio come dovresti fare per qualsiasi dolore o sofferenza che tu abbia provocato a qualcuno. Hai fatto del male fisico a qualcuno, l'hai picchiato? Devi chiedere scusa. Questo anche. Non basta rendere l'oggetto, devi farti perdonare di aver causato disagio o sofferenza a una persona. In una situazione del genere, dovresti svelare la tua identità alla vittima. Se però ti è difficile farlo, puoi chiedere perdono in forma anonima. Mandi una lettera anonima, chiedi scusa, eccetera. Ad esempio, qua lo dice, potresti inviare una lettera non firmata con l'oggetto o il suo valore monetario, spiegando l'accaduto e chiedendo perdono, dicendo ho fatto teshuva, mi sono pentito, cerco di rifarmi. Se la vittima conosce sia il furto sia il ladro e c'è la possibilità che pensi che i soldi inviati siano per un altro motivo o siano stati inviati da qualcun altro, allora devi svelare la tua identità e chiedere perdono. Ok, questi sono già dettagli. Se non ricordi da chi hai rubato l'oggetto, dovresti donarne il valore a un'organizzazione che fa del bene alla comunità. Attenzione, quindi anche alla vittima del furto. Perciò l'hai rubato a qualcuno, non sai, non ti ricordi a chi hai rubato. Perciò tu, dando il valore di quella cosa che hai rubato a un'organizzazione comunitaria, la sinagoga piuttosto che, cosa succede? Se questa sinagoga è una cosa che fa del bene alla comunità, allora anche la persona, che tu non sai più chi è, riceverà un beneficio perché tu stai dando questi soldi alla comunità. Di solito la comunità fa qualcosa per i membri della comunità, allora in qualche modo lui riguadagna il beneficio di questo. Quindi anche alla persona, alla vittima del furto. È importante notare che nonostante dare tzedakah sia una mitzvah di primaria importanza, in questa situazione non si tratta di dare tzedakah, bensì di restituire l'oggetto rubato. Perciò questa donazione dovrebbe avere un'ampia gamma di beneficiari che si spera includa anche la vittima. Un esempio potrebbe essere un mikve locale, il bagno rituale locale, o un gruppo di volontari che svolgono un servizio per tutta la comunità, e allora in qualche modo la persona avrà beneficio. E considerato che stai cercando di fare ammenda, dovresti idealmente donare senza ricevere un riconoscimento. Non è che di solito fai, non è che ad esempio senza che il tuo nome venga messo in evidenza. Ci vuole coraggio a fare teshuva e fare ammenda, ma indubbiamente ne vale la pena. Come dice il Talmud, il Baal teshuva, colui che si pente, sta in un posto dove neppure un giusto, un tzaddik potrà mai stare. Questo abbiamo visto diverse volte. Il tzaddik, che è perfetto, non ha mai peccato in vita sua, ha un valore inferiore a quella persona che ha peccato e poi ritorna a Dio. Nel senso che chi pecca e poi ritorna a Dio ha un valore superiore del tzaddik, è più bello dirlo così, perché si è allontanato e ha avuto il coraggio, la forza e tutto quello che è inerente a questo, per tornare sui suoi passi, per cambiare la vita. Per esempio, fra poco leggeremo i 10 comandamenti, no? La parasha dei 10 comandamenti, come si chiama? Itro. Itro, che era suocero di Mosè, lui non era all'inizio, non era, era idolatra, era sacerdote dell'idolatria mondiale. Nel mondo era conosciuto come sommo sacerdote dell'idolatria. E proprio a lui la Torah dedica una parasha intera dei 10 comandamenti, proprio a uno che era idolatra. E sì, perché lui ha capito il suo sbaglio, è tornato indietro, ha rinnegato la sua idolatria, ha accettato un unico Dio. E non soltanto, l'ha fatto in pubblico, non l'ha fatto in privato. Lui era una persona pubblica, qualsiasi cosa lui faceva, diceva, tutti lo sapevano. Allora, lui non si è vergognato davanti ai suoi adepti, alla sua gente, di dire ho sbagliato, vi ho insegnato delle cose false, io torno indietro, io vado soltanto da un unico Dio. Allora, il fatto che lui ha avuto questo coraggio di ammettere al mondo intero, ripeto, era noto nel mondo. E lui non ha avuto vergogna e paura, ha detto io ho sbagliato, torno indietro. C'è un unico Dio, io seguo lui adesso. Perciò, per questo che chi si allontana e poi ritorna alla strada giusta, ha molto più valore agli occhi di Dio di una persona che tutta la vita era sempre presente. Perciò chiunque di noi, tutti noi siamo questa storia, tutti noi stiamo riprendendo pian piano le nostre origini, le nostre usanze perse, le mitzvot, questo e quest'altro. Dobbiamo avere, capire il valore di quello che facciamo, perché molte volte noi stessi siamo i primi a non valorizzare quello che facciamo. Perché? Perché ormai fa parte della mia routine, ormai lo sto facendo da anni, eh? No, ogni volta che una donna, per esempio, accende le candele di Shabbat, il mondo si illumina e deve dire, è come se fosse la prima volta che lo fa. Cioè, dobbiamo sentirci come veramente ogni azione che io sto facendo davanti agli occhi di Dio è il massimo dei massimi, perché è così. Mai abituarsi a quello che già facciamo, perché quando ti abitui perdi il valore, perdi l'enfasi, perdi. È come Samuele che mette i fili ogni giorno. Devi sentirti come ogni giorno è la prima volta che lo fai, non che diventi una routine. Perché per Dio ogni giorno, wow, è bellissimo quando un figlio mette i tifilini ogni giorno. Perciò non declassiamo, non svalorizziamo le nostre azioni, perché ogni cosa che facciamo è importantissimo. Questo è anche finito. Cosa volete aggiungere? Samuele, dici qualcosa a proposito, dai. Cosa fai qua? Stai qui gratis, parla. Beh, guarda Samuele. Eccolo qua. Niente?
Niente, quando dici le cose giuste, cosa vuoi che ti dico?
Ah,
Io ti critico solo se dici le cose sbagliate. A mio
ok.
avviso, tu non sbagli mai, però a mio avviso magari ci sono delle cose che capisco male
Ok,
o ho la mia voglia di rispondere così.
va
Adesso
bene.
va tutto bene.
Ok, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa?
Stavo pensando alla Rebezin di Itrò, che sarebbe stata la suocera di Moshe Rabbeinu. Chissà cosa gli ha detto, malaci i tuoi adepti, e avrà fatto una testa grande come una casa.
Eppure non si parla di lei nella Torah, almeno
No.
non si parla, eh?
Però si dice che quando è arrivato, Moshe Rabbeinu è andato verso la nuvola per andarlo ad accogliere e probabilmente, siccome era con tutta la famiglia, ci sarà sicuramente stata la suocera. Una Rebezin idolatra. Ma
Vabbè, vabbè. Ok, ultimi minuti, visto che ieri è ieri, no? Sì, ieri era la dipartita, come mi hai spiegato, dell'Alter Rebbe, del Baratania, di colui che ha scritto il Tania. Diciamo qualche idea un po' sparsa qua e là, per gli ultimi minuti che ci sono rimasti, di un concetto che parla nel Tania molto, molto ritrovato, il corpo e anima, no? L'anima. Allora, c'è scritto così: lo spirito umano si eleva verso l'alto, lo spirito invece della bestia discende nelle viscere della terra. Perciò l'animale non è fatto per avere un'ascesa spirituale, l'umano invece sì. Perciò se un umano non è attento alla sua ascesa spirituale, cosa fa? Comincia a somigliare a un animale. Perciò gli animali, per quanto sono buoni, e servi, i cani, tutto, non stiamo parlando mai, ma l'animale non ha un cervello sviluppato molte volte come un umano, non ha i sentimenti come un umano, anche se il cane si dice kelev in ebraico. Kelev viene dalla parola kulo lev, tutto cuore, perché un cane dà la sua vita per il suo padrone, perché un cane è molto, però, beh, è un caso, ma non hanno un cervello sviluppato come gli umani, e così via. Allora, molte volte, allora, visto che l'animale non ha modo di avere un'ascesa spirituale, facciamo attenzione a non assomigliare agli animali, perché l'umano invece ha, è predisposto ad avere un'ascesa spirituale. Infatti, mi è spiegato che l'umano sta in piedi, no? E la sua testa riesce a vedere l'alto. L'animale, che è fatto in un modo che la sua testa è sempre diretta verso il basso, qualsiasi animale vediamo, il cane, la mucca, quello che sia, il loro fisico è fatto in modo che la testa, gli occhi danno verso la terra. Invece l'umano, gli occhi può alzarli al cielo e vedere. Perciò di natura l'animale è, come dice qui, discendente verso la terra, e l'umano deve cercare di elevarsi. Perciò, se non siamo attenti a elevare la nostra persona, allora non abbiamo combinato niente nella vita. Sempre dobbiamo cercare di elevare noi stessi a un livello superiore. Questo è fortissimo, l'abbiamo detto tante volte: l'uomo non potrà mai essere felice se non si prende cura della sua anima nella stessa maniera in cui si prende cura del corpo. Questo lo dicerebbe. Così come quando tu hai fame, hai sete, hai sonno, allora vai, mangi, bevi, ti riposi, eccetera, perciò ti prendi cura del tuo corpo, allora Dice, se invece tu non ti prendi cura anche della tua anima, perlomeno di quanto ti prendi cura del tuo corpo, non potrai mai essere felice. Perché, come dicevamo prima, no? La felicità non è di cose, fatta da cose, fatta da soldi, da cose, oggetti. La felicità, la vera felicità è la nostra anima spirituale. Perciò se tu arricchisci la tua spiritualità, allora sei veramente felice. La vera felicità è quella spirituale. Perché poi tutta la tua vita acquisisce un qualcosa. Ma avere soltanto degli oggetti, delle ricchezze materiali, anche se ti rimangono a vita, non come prima dicevamo, oggi c'è domani, anche che ti rimanga a vita tutte, ma non può essere un oggetto, un soldo, una comodità che mi porta alla felicità. Porta comodità, sicuramente, fa bene, è quello che vogliamo. Nessuno dice di no, ma non soltanto quello, dimenticando l'anima. Perciò l'anima è quello che in realtà dà la vera felicità a tutta la nostra vita. Qua racconta una storiella e dice così: un uomo in visita al Rebbe si lamentava per lo scarso significato della sua esistenza. Certo, aveva una carriera di successo, una famiglia in salute, ma alla fine della giornata si sentiva solo e vuoto. Il Rebbe gli chiede: dedica mai un po' di tempo alla sua cura dell'anima? Tu che ti senti così vuoto, curi la tua anima? Come posso aver tempo per l'anima quando sono così oberato da lavorare, dal lavoro e dalla famiglia? Non ho tempo per la mia anima. Secondo un antico proverbio, replicò il Rebbe, quando due persone si incontrano, sono due anime contro un corpo. Due persone che si incontrano, in realtà, sono? Sono due anime e due corpi. No? Due anime e due corpi. Invece il Rebbe dice, secondo un vecchio proverbio, invece no, sono due anime e un corpo. Perché un corpo? Dice, dal momento che il corpo fisico, sono egoisti per natura, perché il corpo cosa vuole? Vuole trarre per se stesso. Il corpo è sempre egoista. L'anima è altruista. Per natura, il corpo è egoista. Allora non possono collaborare. Quando due persone si incontrano, i due corpi non collaborano. Ognuno pensa a se stesso e ognuno segue i propri bisogni fisici. Per contro, le anime invece sono altruiste per natura. Pertanto, quando due persone collaborano, le loro anime convergono e i loro corpi rimangono separati. Perciò, visto che il mio corpo non si interessa del tuo corpo, ma soltanto del mio corpo, e invece l'anima si interessa anche della tua anima, allora i corpi sono separati, ma le anime si convergono. Perciò hai due anime e un corpo, ognuno il proprio corpo. Tutto questo per dire che cosa? Il Rebbe dice: posso proporle di decidere insieme a me, seduta stante, così siamo due anime insieme, di dedicare un po' di tempo ogni giorno allo studio e alla preghiera e a una buona azione in più. Ogni giorno un pochettino studio, preghiera, una buona azione, così nutrirà la sua anima e darà una direzione e un significato a tutto ciò che fa. Ti lamenti che non sei felice, che la tua vita è vuota? Comincia a dare senso alla tua vita. Comincia a fare delle buone azioni, comincia ad aiutare il prossimo, pregare, studiare. Vedrà che nulla sarà più lasciato al caso, ma sarà lei a orientare la sua vita. Quando tu lasci la vita che va, ovvio che la vita è come ti siedi a cavallo e non lo indirizzi. Ti siedi in macchina, dai gas, ma non giri. Le cose da sole non vanno in direzione giusta, devi tu dirigerle nella direzione giusta. Vedrà che nulla sarà più lasciata al caso, ma sarà lei a orientare la sua vita. Concludiamo con un'altra storiella che dice così: il Rebbe una volta incoraggiò un valente studioso a impiegare il tempo libero prodigandosi affinché i suoi colleghi non seguissero solo gli studi accademici, ma anche quelli spirituali. La risposta fu di questo studioso: il mio calendario è già così fitto che non so come vi possa aggiungere alcunché. Vuol dire, ho già tante cose, cosa mi metto anche a studiare? Studi spirituali, ho già tante cose da fare. Subito dopo, però, rendendosi conto che il calendario del Rebbe era assai più pieno del proprio, aggiunse: francamente, non capisco come lei, Rebbe, trovi la forza e l'energia per lavorare. Come fa? Rebbe non aveva orari. Rebbe aveva tutto il mondo sulle spalle perché da tutto il mondo riceveva lettere, per benedizioni, per problemi, per consigli. Oltre a tutti i vari centri Chabad nel mondo, le scuole che tutti chiedevano a Rebbe cosa facciamo, cosa non facciamo, eccetera. Rebbe aveva messo che in ogni città, in ogni paese, in ogni scuola, ognuno c'ha il suo direttore, ovviamente. Però quando c'era un problema, subito chiedevano a Rebbe. Rebbe stava ore e ore e ore, oltre alle ore che pregava e studiava, eccetera. Ora che dedicava alle persone che gli scrivevano. Ci sono, non so, una trentina di libri di risposte che hanno stampato, direbbe che scriveva risposte. Rebbe era tutto il giorno in ufficio a rispondere, a avere a che fare con il mondo. Allora, questa persona qua che conosceva il calendario del Rebbe, che era molto pieno di lavoro, eccetera, dice: francamente, non capisco come lei trovi la forza e l'energia per lavorare, ma come fa? Allora il Rebbe rispose: ogni persona ha un corpo e un'anima, come un uccello ha le sue ali. Immagini se un uccello non sapesse che sono le ali a rendergli possibile il volo. Le sentirebbe solo un fardello, un peso. Ma quando ne capisce l'utilità, con forza le sbatte e si innalza verso il cielo. Perciò, se tu, uccello, pensi che hai le ali e non capisci cosa servono, ti pesano, è un fardello. Invece, quando capisci che le ali ti servono a volare più in alto, cosa fai? Le usi, le sbatti. Noi tutti abbiamo le ali, dicerebbe, la nostra anima e le nostre ali, grazie alle quali ci possiamo sollevare all'altezza che ci è necessaria. Quel che ci resta da fare è imparare a usare queste ali, la nostra anima. Perciò qualsiasi cosa la puoi vedere come un fardello, un peso, ma tutto quello che Dio ti ha dato è il contrario, non è un fardello, è qualcosa che ti aiuta. Avere un'anima è un peso perché devi sempre curarla, devi farci queste cose, questo sì, questo no, ma non è un peso. Avere un'anima è una responsabilità, sì, ma ti porta in alto. Perciò non dobbiamo dimenticarci che abbiamo un'anima e dobbiamo tutto il tempo nutrire quest'anima, elevarla, illuminarla e far sì che lei possa avere tutto quello che lei ha. Quando l'anima ha tutte le gioie che necessita, di conseguenza anche noi, il nostro fisico è felice perché tutto dipende dall'anima. Ok, stasera abbiamo finito, a voi.
E quindi dobbiamo imparare a volare anche noi.
Senza bere la Red Bull, perché la Red Bull ti mette le ali, no? Non c'è bisogno di.
Giusto.
Basta un po' di Torah ogni giorno e abbiamo le ali. Rotas, cosa ci dici?
Che adesso ti mandano una cassetta di Red Bull per pubblicità, visto che
Va bene. Ogni bene, un'ottima
Grazie.
settimana.
Ciao,
Grazie.
ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.